D'aspetto poteva sembrare una professoressa. Aveva una tintura più gialla che bionda, con evidente ricrescita alla scriminatura. Quando iniziò a parlare, aveva una voce rauca e pesante. Raccontava di quando Paolo Di Lauro ancora girava per Secondigliano, costretto a muoversi con strategie meticolose. Sembrava quasi fosse dispiaciuta per le privazioni del boss. Mi confidava che Di Lauro aveva 5 auto dello stesso colore, modello e targa. Le faceva partire tutte e 5 quando doveva spostarsi, ma ovviamente sedeva solo in una. Tutte e 5 avevano la scorta e nessuno dei suoi uomini sapeva con certezza se nell'auto ci fosse lui o meno. La macchina usciva dalla villa e loro si accodavano dietro per scortarla. Un modo sicuro per evitare tradimenti, fosse anche quello più immediato di segnalare che il boss si stava muovendo. La signora lo raccontava con un tono di profonda commiserazione per la sofferenza e la solitudine di un uomo sempre costretto a pensare di essere ammazzato. Dopo le tarantelle di gesti e abbracci, dopo i saluti e gli ammiccamenti dei personaggi appartenenti al potere più feroce di Napoli, il vetro blindato che separava il boss dagli altri era pieno di tracce di tutt'altro tipo, manate, strisce di grasso, ombre di labbra. Dopo meno di 24 ore dall'arresto del boss, venne trovato alla rotonda di Arzano un ragazzo polacco, che tremava come una foglia, mentre cercava con difficoltà di buttare nella spazzatura un enorme fagotto. Il polacco era imbrattato di sangue, la paura rendeva difficile ogni suo gesto. Il fagotto era un corpo martoriato, torturato, sfigurato in modo talmente atroce che sembrava impossibile si potesse conciare così un corpo. Una mina fatta inghiottire qualcuno e poi esplosa nello stomaco avrebbe fatto meno scempio. Il corpo era di Edoardo La Monica, ma non si distinguevano più i lineamenti. La faccia aveva soltanto le labbra, il resto era tutto sfondato. Il corpo pieno zeppo di buchi era comunque incrostato di sangue. L'avevano legato e poi con una mazza chiodata si è viziato, lentamente, per ore. Ogni botta sul corpo era un foro, botte che non rompevano solo le ossa, ma foravano la carne, chiodi che entravano e uscivano. Gli avevano tagliato le orecchie, mozzato la lingua, spaccato i polsi, cavato gli occhi con un cacciavite, da vivo, da sveglio, da cosciente. E poi per ucciderlo gli avevano sfondato la faccia con un martello e con un coltello inciso una croce sulle labbra. Il corpo doveva finire nella spazzatura per farlo ritrovare marcio, tra la monnezza, in una discarica. Il messaggio scritto sulla carne viene da tutti decifrato con chiarezza, anche se non vi sono altre prove che quella tortura. Tagliate le orecchie con cui hai sentito dove il boss era nascosto. Spezzate i polsi con cui hai mosso le mani per ricevere i soldi. Cavate gli occhi con cui hai visto. Tagliate la lingua con la quale hai parlato. La faccia sfondata che hai perso dinanzi al sistema, facendo quello che hai fatto. Sigillate le labbra con la croce, chiuse per sempre dalla fede che hai tradito. Edoardo La Monica era incensurato. Un cognome pesantissimo il suo. Quello di una delle famiglie che avevano reso Secondigliano terra di camorra e miniera d'affari. La famiglia dove Paolo Di Lauro aveva mosso i primi passi. La morte di Edoardo La Monica somiglia a quella di Giulio Ruggero, entrambi dilaniati, torturati con meticolosità poche ore dagli arresti dei boss, scarnificati, pestati, squartati, scuoiati. Da anni non si vedevano più omicidi con così tanta diligente e sanguinaria volontà simbolica. Con la fine del potere di Cutolo e del suo killer Pasquale Barra, detto Onimala, famoso per aver ucciso in carcere Francis Turatello e avergli azzannato il cuore dopo averglielo strappato dal petto con le mani. Queste ritualità si erano estinte. Ma la faida di Secondigliano le aveva riesumate, rendendo ogni gesto, ogni centimetro di carne, ogni parola, uno strumento di comunicazione di guerra. In conferenza stampa, gli ufficiali dei ROS dichiararono che l'arresto era avvenuto individuando la vivandiera che acquistava il pesce preferito da Di Lauro, la pezzogna. Il racconto sembrava sin troppo adatto a sgretolare l'immagine di un boss potentissimo, capace di muovere centinaia di sentinelle, ma che infine si era fatto beccare per un peccato di gola. Neanche per un attimo a Secondigliano sembrò credibile la traccia dell'inseguimento della pezzogna. Molti indicavano piuttosto il SISDE come unico responsabile dell'arresto. Il SISDE era intervenuto, lo confermavano anche le forze dell'ordine, ma a Secondigliano era difficile, difficilissimo intuire la presenza. La traccia di qualcosa che si avvicinasse molto all'ipotesi che seguivano molti cronisti, ossia che il SISDE avesse messo a stipendio diverse persone della zona in cambio di informazioni o di non interferenza, l'avevo trovata in alcune ispezioni di chiacchiere da bar. Uomini che prendendo il caffè o cappuccino con cornetto pronunciavano frasi tipo «Visto che tu prendi i soldi da James Bond». Mi capitò due volte, in quei giorni, di sentir nominare in modo furtivo o allusivo 007. Un fatto troppo piccolo e risibile per trarne qualsiasi cosa, al tempo stesso troppo anomalo per passare inosservato. La strategia dei servizi segreti nell'arresto di Di Lauro potrebbe essere stata quella di individuare i responsabili tecnici delle vendette, assoldarli così da poter far dislocare tutti i pali e le sentinelle in altre zone, impedendo di dare allarme e far fuggire il boss. La famiglia di Edoardo La Monica smentisce ogni suo possibile coinvolgimento, affermando che il ragazzo non aveva mai fatto parte del sistema, che aveva paura dei clan e dei loro affari. Forse è appagato al posto di qualcun altro della sua famiglia, ma la chirurgica tortura sembra essere stata commissionata per venire ricevuta e non spedita attraverso il suo corpo a qualcun altro. Un giorno vidi un gruppetto di persone non lontano da dove era stato ritrovato il corpo di Edoardo La Monica.